po' presuntuosa, e quindi qua e là dovremmo prendere qualche scorciatoia. Con l'aiuto del Signore dovremmo essere in grado di prendere contatto con questo scritto in modo tale da averne una visione completa. Libro di Tobia, quindi voi potete senz'altro trovare nelle vostre Bibbie e insieme adesso lavoreremo. Abbiamo a che fare con un racconto, è un racconto didattico, un racconto che appartiene a una letteratura che sviluppa degli insegnamenti, una letteratura sapienziale. Il racconto fa riferimento a dei personaggi che hanno il loro nome, che vengono collocati in un certo contesto geografico, sono date anche delle indicazioni di tempo. In realtà tutti questi elementi sono di carattere puramente strumentale, non è il racconto che vuole ricostruire fatti di cronaca in maniera precisa, rigorosa, perché ha un'altra finalità. Qui si tratta di sviluppare un insegnamento che naturalmente tiene conto di una situazione che è reale, ma ripeto, non è da ricondurre a particolari vicende di qualche personaggio che collochiamo esattamente entro le coordinate di una di tempo e di spazio che corrispondono all'interesse degli storici di mestiere. Un racconto didattico che riguarda la presenza del popolo dei credenti nel mondo, in rapporto con la realtà che coinvolge la condizione umana nelle sue espressioni più varie. Il popolo di Dio disperso nel mondo, il popolo dei credenti. E sullo sfondo quella che è la tematica di fondo di tutta la letteratura sapienziale, cioè quali sono gli elementi che danno senso, che sono efficaci nel discernimento di quelle competenze che rendono possibile agli uomini, credenti o non credenti, agli esseri umani sempre e comunque, di realizzare il mestiere di vivere. Perché la vita è impegnativa, per imparare a vivere, per imparare quel mestiere che è il mestiere per eccellenza, il mestiere di stare al mondo e di vivere. E su questo sfondo il popolo dei credenti disperso nel mondo, con tutti i rischi che ne conseguono, rischi per un verso di assimilazione a quello che avviene comunemente nella condivisione di quella che è la vita di gente che si arrabatta con le normali, qualche volta drammatiche, qualche volta tragiche vicissitudini che non mancano mai nell'esistenza umana, assimilazione e dunque la scomparsa di quella identità particolare che è stata conferita nella storia della salvezza, come la chiamiamo noi, al popolo dei credenti. Ma l'altro rischio è quello che alle prese con la realtà del mondo, espressioni un po' generiche che però ci consentono di parlare di queste cose potendoci intendere tra di noi, questa presenza del popolo dei credenti nel mondo si sviluppi alla maniera di un tentativo di difesa, che diventa un isolamento, che diventa la chiusura all'interno di un recinto più o meno rigoroso, che potrebbe ad un certo punto addirittura acquisire le fisionomie di un ghetto. O l'assimilazione o la preoccupazione di difendersi in modo tale da restare asserragliati in uno spazio riservato e autonomo. Beh, vedete, il nostro libro riflette su una vicenda che si sviluppa nel tempo, che è sempre attuale. Dal punto di vista della redazione del testo che abbiamo sotto gli occhi, bisogna ricorrere al passaggio tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, quindi un'epoca abbastanza recente nella storia del popolo di Dio, tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, che è un tempo tutto sommato per coloro che risiedono nella terra di Israele, è un tempo di tranquillità, in un contesto storico consente per l'appunto la elaborazione di esperienze su cui i sapienti del popolo di Dio possono riflettere con interesse maturo, dopo secoli di storia piuttosto tumultuosa e in vista di eventi che poi nel corso del secondo secolo, il primo secolo avanti Cristo, diventeranno ancora una volta particolarmente drammatici, ma in quel passaggio, in quel momento storico che sembra favorevole a sviluppare una riflessione, naturalmente per coloro che sono addetti a questo tipo di ricerca, una riflessione serena sui dati oggettivi di una vicenda che comunque investe la condizione umana. Come fare per vivere? E come si vive bene? Come si può realizzare la vita? Ma questo attraverso l'esperienza di coloro che appartengono al popolo dei credenti e che sono preoccupati di custodire il valore della propria identità in un contesto nel quale sono messi costantemente alla prova, in contatto con la storia dell'umanità nella sua articolata e complessa originalità. E terzo, secondo secolo avanti Cristo, notate che il libro che noi leggiamo è redatto in greco, appartiene alla letteratura deuterocanonica, come si dice. Il libro di Tobia non è presente nelle scritture ebraiche, per il popolo di Israele non appartiene al canone delle scritture sacre, ma appartiene a quel complesso di scritti antico-testamentari che sono stati accolti e riconosciuti come scritture sacre nelle chiese da epoca molto antica. Come il libro di Giuditta, peraltro, come il libro della Sapienza, come il libro dei Maccabei, come il libro dei Siracide, deuterocanonici, come si dice. Il nostro libro è stato scritto in greco, poi è stato riscritto, dunque c'è un problema che riguarda il testo del libro che noi leggiamo, perché la scrittura suppone un'antecedente redazione di un testo in una lingua semitica, in ebraico, in aramaico, tutte questioni che noi adesso lasciamo da parte. Qua e là le note nelle nostre Bibbie ci danno delle informazioni, ma non ci preoccupiamo troppo di queste cose, noi prendiamo il testo così come a nostra disposizione lo leggiamo in modo tale da approfittarne per sviluppare anche noi quella riflessione che è il vero motivo ispiratore di questo scritto e quella questione che costantemente si ripropone nella nostra ricerca personale, comunitaria e soprattutto nel momento in cui ci interroghiamo, e l'interrogativo è sempre pertinente, sul modo di essere presenti nel mondo laddove ci sta a cuore custodire e valorizzare la nostra identità di credenti. Vi dicevo, il testo che leggiamo è tradotto dal greco, ma ci sono due tradizioni testuali, una un po' più lunga, una un po' più breve, e poi quando San Gerolamo traduce in latino all'inizio del V secolo d.C., traduce facendo riferimento a un testo aramaico tradotto in ebraico che lui ritraduce in latino, complicazioni, ripeto, che noi adesso mettiamo al loro posto e lasciamo agli studiosi il loro compito. Noi prendiamo il testo così come è nostra, disponibile nelle nostre Bibbie. Sullo sfondo di questo racconto un'immagine che, come constateremo tra breve, è dominante, e poi direi come un sentimento che accompagna la narrazione, quindi la lettura di questo racconto da parte nostra. L'immagine è l'immagine di un viaggio, ma a che fare con gente in viaggio, viaggi che assumono diverse espressioni, come adesso constateremo, il viaggio nel senso di un pellegrinaggio, ma il viaggio addirittura nel senso della deportazione, nel senso dell'esilio, nel senso della emarginazione sulla scena di un mondo che è sempre più grande e dotato di periferie ancora inesplorate, e il viaggio. E questo viaggio, peraltro, vedete, con tutte le sue variabili, è comunque costantemente segnalato come un orientamento verso Gerusalemme, e questo indipendentemente dal fatto che le strade percorse dai personaggi che compaiono nelle pagine di questo racconto siano geograficamente sempre più lontani da Gerusalemme, ma Gerusalemme resta la meta, Gerusalemme resta la tappa che segna inconfondibilmente l'orientamento del viaggio. Viaggio, dispersione, smarrimento sulla scena di un mondo sempre più grande, Gerusalemme è la meta. Un sentimento, vi dicevo, ed è il sentimento che possiamo sintetizzare nel termine sobrietà. Sobrietà. Nel nostro racconto, come constateremo, abbiamo a che fare con dei personaggi, adesso faremo conoscenza direttamente, ma man mano constatiamo che vengono eliminati tutti gli eroismi inutili, tutte le figure gigantesche, tutte le forme spettacolari che vengano a noi proposte come esemplari, e quindi riceviamo l'insegnamento attraverso la immagine di figure che emergono, che spiccano, che si impongono la loro autorevolezza. Abbiamo a che fare con povera gente, gente di questo mondo, e anche nel popolo dei credenti, tutta povera gente che si arrabatta, che cerca, che si dimena, che si interroga, che sbaglia, che si ritrova, che rimane in attesa. Un sentimento di sobrietà. Lasciamo da parte tutte le fantasie che ipotizzano soluzioni grandiose. Qui prendiamo sul serio il mestiere di vivere, e prendiamo sul serio la fatica che compete ai credenti che si trovano alle prese con le vicende di un mondo che li contiene, li assorbe, nello stesso tempo li rifiuta, e d'altra parte non c'è un contesto alternativo che, se non fosse appunto la ricerca di una soluzione artificiale che in realtà diventa anch'essa un rinnegamento della propria identità di credenti nella storia umana. Prendiamo il testo. Adesso vi dicevo, dividiamo la mattinata in due tempi, faremo un po' di intervallo, è naturale. A mezzogiorno la messa, Liliana, abbiamo stabilito questo poco prima, in modo tale che poi il pomeriggio abbiamo tempo di lavorare dalle 3, 3 e mezzo fino alle 7. Quindi insomma, assestatevi bene sulla vostra sedia, che è un po' una poltroncina piuttosto comoda, e quindi aiutiamoci nel seguito, nel progresso del lavoro. Leggo qui dalla mia Bibbia un prologo nei versetti 1 e 2, libro della storia di Tobi, figlio di Tobiel, figlio di Ananiel, figlio di Aduel, figlio di Gabael, della discendenza di Asiel, della tribù di Neftali. Al tempo di Salmanassar, re degli Assiri, egli fu condotto prigioniero da Tisbe, che era a sud di Cades, di Neftali, nell'alta Galilea, sopra Casor, verso occidente, a nord di Sefet, oggi si direbbe Sfat. Fatto sta che, vedete, una vicenda che si estende nel tempo, quante generazioni. Nome di un re assiro, Salmanassar, ma vedete, qui importa poco, come vi dicevo inizialmente, collocare esattamente il nostro racconto entro precise misure di spazio e di tempo, perché questi richiami sono puramente funzionali allo sviluppo della narrazione, che ha uno scopo didattico, sapienziale. E quindi vedete qui una scena che in soli due versetti subito si è ampliata. La terra di Israele è già una zona periferica, l'alta Galilea, la tribù di Neftali, una delle tribù settentrionali, e poi la deportazione. Al tempo della deportazione, re Salmanassar fu condotto prigioniero, deportato. Dunque vedete, in soli due versetti il richiamo attraverso questa figura di Tobia a tutta una discendenza, a tutta una generazione e a tutta una vicenda che implica oltre lui la storia di un popolo che è disperso in regioni lontane, un popolo di esuli rispetto a quella terra, e d'altra parte il riferimento a quella terra è indimenticabile. E poi vedete questa prospettiva di una sequenza temporale che sembra imporsi come criterio necessario per rintanarsi in un contesto di solitudine quanto mai penosa. Tobi. Ed ecco che dal versetto 3 del nostro libro, nel capitolo primo, è proprio lui, Tobi, che prende la parola in prima persona singolare. Io, Tobi, si presenta, vedete, in termini autobiografici. E da qui, fino al versetto 6 del capitolo 3, un racconto autobiografico. Questo Tobi porge a noi direttamente la testimonianza che, come possiamo ben comprendere, è espressione del ripensamento, della ricostruzione del proprio vissuto da parte di un anziano che guarda indietro. Lui racconta com'è possibile, una volta che è stato ormai compiuto un lungo cammino e ci si può volgere a ritroso per ricostruire la vicenda vissuta e le esperienze accumulate. Tobi si presenta direttamente in prima persona singolare, è una presa di posizione coraggiosa, ha il coraggio di ripensare alla sua storia. Ma che cosa mi è capitato? Ma io in che mondo vivo, in che mondo sono vissuto e come mai adesso sono qui e posso dire che ci sono ancora io, Tobi. Quanta fatica, tribolazioni, incertezze, ritardi. Io, Tobi, ci sono io. Ma vedete, subito torno indietro. Passavo i giorni della mia vita seguendo le vie della verità e della giustizia. Passavo i giorni, è un cammino, parla di un cammino. Io camminavo nei miei giorni e sta facendo riferimento alla sua giovinezza. Vedete, questi due termini sono più che mai pertinenti. Le vie della verità, che è come dire la fedeltà alla iniziativa di Dio. Nella mia giovinezza questa fedeltà mi ha segnato, mi ha messo in movimento, erano delle strade che io percorrevo in maniera inconfondibile. E poi dice giustizia, in realtà in greco qui il termine è usato al plurale, le giustizie. Ed è il termine che serve a indicare tutte le osservanze a cui il nostro Tobi si dedicava. Nel corso di quella vicenda, in quel tempo giovanile, quando percorreva le strade che da parte sua davano risposta all'iniziativa di Dio, mettendo in atto con coerenza generosa le osservanze che gli venivano chieste. E vedete che subito lui fa riferimento alla relazione con una comunità di fratelli, anche se i fratelli a cui fa riferimento qui, che non sono soltanto i parenti stretti, quelli della sua tribù, Neftali, quelli del suo popolo e tutte le altre tribù, i suoi fratelli, in realtà subito vengono ricordati come figure ambigue, figure preoccupanti, figure angoscianti, e lui però non assume un atteggiamento di giudizio severo, intransigente, ma dice: ai miei fratelli, ai miei compatrioti che erano stati condotti con me in prigionia a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo molte elemosine. Vedete che adesso ha fatto quell'accenno alla giovinezza, a quel tempo antico, ritornerà subito, ma adesso ferma l'attenzione sulla situazione presente, che è quella di un deportato. Un deportato a Ninive. Ninive è una figura simbolica, è la capitale dell'impero assiro. Ninive poi fu distrutta alla fine del VII secolo avanti Cristo, poi dopo altre città hanno un riferimento simbolico nella storia della salvezza, ben ricordate, andando indietro, si ritorna in Egitto, andando avanti, Babilonia e così via. Ma Ninive, e deportato a Ninive, nel paese degli Assiri, facevo molte elemosine. Vedete che Tobi, ancora nel tempo difficile della deportazione, ha conservato l'impegno di responsabilità, una responsabilità affettuosa nei confronti dei suoi fratelli. Facevo molte elemosine e dice: mi trovavo ancora al mio paese, vedete, subito torno indietro, quando ero ancora al mio paese, nella terra di Israele, ed ero ancora giovane. Era ancora giovane, Neos, dice in greco, quando la tribù del mio antenato Neftali, è la sua tribù, abbandonò la casa di Davide. Dunque, nella sua giovinezza lui ha fatto esperienza di appartenere a una tribù di apostati. La mia tribù abbandonò la casa di Davide. Vedete qui, c'è di mezzo la separazione tra le tribù del nord e le tribù del sud, la casa di Davide e la tribù di Giuda, Gerusalemme il Tempio, e le tribù del nord, quelle che poi si configurarono istituzionalmente nella forma di un regno autonomo, il regno di Israele. Ma tutte queste vicende di qui vengono rievocate in maniera molto essenziale, così, senza particolari precisazioni di carattere storiografico. Il fatto è che lui, nella sua giovinezza, ha sperimentato le conseguenze di una frattura, di uno scisma all'interno della grande comunità di Israele, perché dice la mia tribù abbandonò la casa di Davide e si staccò da Gerusalemme, la sola città tra tutte le tribù di Israele scelta per i sacrifici, là dove c'è il Tempio, dove vengono celebrati i sacrifici, e in essa era stato edificato il Tempio, dove abita Dio, ed era stato consacrato per tutte le generazioni future. Tutti i miei fratelli e quelli della tribù del mio antenato Neftali facevano sacrifici sui monti della Galilea, al vitello che Geroboamo, re di Israele, aveva fabbricato in Dan. Tutto quello che allude a gravi deviazioni che sono impregnate di idolatria. Il vitello d'oro. Al tempo di Mosè, vitello d'oro, regno di Israele, Geroboamo, primo fondatore del regno di Israele, che costruisce due templi, uno a Dan al nord, uno a Betel al sud, templi dove viene celebrato il culto di Stato, per evitare che i fedeli scendano a Gerusalemme, e tutte queste cose. E dice, io ho trascorso la mia giovinezza in quel contesto, lo diremo un contesto polemico, un contesto di sofferenza, ma lui parla sempre di suoi fratelli. Vedete che il nostro Toby assume una responsabilità storica nei confronti di una vicenda che implica certamente molti interrogativi preoccupanti, angoscianti, perché abbiamo a che fare con quella generazione che ha ereditato tutto un cumulo di tradimenti, per dirla adesso in maniera forse un po' severa, ma in maniera corretta. La sua generazione è una generazione che ha portato addosso l'eredità di una storia sbagliata. Fin dal tempo dello scisma, dopo il figlio di Salomone, dunque sono passati alcuni secoli, e lui comunque parla di questa storia passata, che è una storia sbagliata, come di un'eredità che lo coinvolge ancora in una dimensione di fraternità. Lui è fratello di questo. Questa, vedete, è una dimostrazione, accennavo poco fa, ma adesso cominciamo ad averne delle verifiche, di sincera e appassionata onestà da parte del nostro Toby, che guarda indietro, che ricostruisce la storia e che si sente carico di una responsabilità storica che pure gli butta addosso conseguenze di una storia sbagliata e di una storia rispetto alla quale lui non si estranea, non si distingue dicendo non mi interessa, hanno sbagliato tutti, io mi sono andato per altre vie, ma si rende conto di essere depositario di un'eredità che gli trasmette situazioni drammatiche che hanno comportato poi tutta una serie di conseguenze nella storia del popolo di Dio, non per niente, già c'è stato un accenno eloquentissimo, l'esilio, la deportazione, la dispersione, ma in tutta questa vicenda Toby, vedete, si presenta a noi come colui che resiste nella custodia di una coerenza, di un'autenticità, di un'identità a cui in nessun modo vuole rinunciare, ma in un contesto che certamente contraddittorio rispetto alla sua presa di posizione, e rispetto a quel contesto lui non vuole rimarcare la distanza, ma vuole sottolineare la fraternità. E infatti dice, io ero il solo, qui è il versetto 6, vedete qui tra l'altro in greco è un superlativo, monototos, io ero solissimo. Poi veremo a sapere che certe cose non andavano proprio in questo modo. Però lui, qui nel suo ricordo, vedete, di anziano, dice, io ero il solo, che spesso mi recava a Gerusalemme, pellegrinaggio a Gerusalemme. Tutta la sua vita è un viaggio, i suoi pellegrinaggi a Gerusalemme. E vedete la testimonianza da parte sua di una coerenza inflessibile. Lui continuava frequentare il tempio, l'unico tempio nella tradizione autentica di Israele, quello di Gerusalemme, e mi recavo nelle feste per obbedienza a una legge perenne prescritta a tutto Israele, e correvo a Gerusalemme con le primizie dei frutti degli animali, con le decime del bestiame, con la prima lana che dosava le mie pecore, tutta la legislazione mosaica, tutto quello che leggiamo nei libri del Pentateuco. E lui, vedete, rigoroso nelle osservanze, a Gerusalemme portavo le decime, le primizie, e consegnavo tutto ai sacerdoti, figli di Aronne, che officiano a Gerusalemme nel Tempio Salomonico. E dunque i figli di Aronne per l'altare, e davo anche ai leviti, e che allora erano in funzione a Gerusalemme, le decime del grano, del vino, dell'olio, delle melagrane, dei fichi, degli altri frutti. Per 6 anni consecutivi convertivo in denaro la seconda decima e la spendevo ogni anno a Gerusalemme. La terza decima poi era per gli orfani, le vedove, i forestieri che si trovavano con gli israeliti, e la portavo loro ogni 3 anni e la si consumava insieme, come vuole la legge di Mosè, secondo le raccomandazioni di Deborah. Fermiamoci un momento, vedete, qui ci sono di mezzo 3 decimi, un'osservanza addirittura esagerata, probabilmente... avete avuto modo di leggere i testi del Pentateuco a cui qui Tobi fa riferimento, e vi rendete conto, è inutile che adesso andiamo a fare questa analisi diretta sul testo, che queste 3 decime che lui porta a Gerusalemme sono sovrabbondanti rispetto alle richieste. C'è una decima, poi ogni 3 anni c'è una decima speciale che viene riservata per la povera gente. Ma qui, vedete, lui è sincero, conferma il valore di questa sua devozione antica, che ha segnato in maniera indelebile la sua giovinezza. Una devozione, peraltro, come adesso stavo leggendo, appresa in famiglia. Lui dice: io ero solo, solissimo, monototos. Ma qui vedete le raccomandazioni di Deborah, versetto 8. Moglie di Ananiel, la madre di nostro padre, dunque sua nonna. Perché mio padre, morendo, mi aveva lasciato orfano. Siamo nel contesto di una famiglia in cui c'è di mezzo una nonna che si è presa cura di un orfano. E poi, vedete, quando divenni adulto sposai Anna, una donna della mia parentela, ed essa ebbe un figlio che chiamai Tobia. Dunque un matrimonio all'interno della tribù, all'interno della parentela, secondo la regola della endogamia, come si dice, regola prescritta in modo tale che... i matrimoni avvengano all'interno di quelle certe relazioni parentali che garantiscano poi la permanenza delle proprietà nell'ambito geografico assegnato a ciascuna delle tribù. Poco importa adesso dare importanza a tutte queste normative, ma è interessante considerare la fedeltà dimostrata da Tobi in quella condizione di vita, che peraltro era già stata messa così fortemente in discussione per la situazione di estraneità, di assuefazione a comportamenti idolatrici della sua stessa tribù, dei suoi stessi parenti, dei suoi fratelli. E lui, vedete, è rimasto invece rigorosamente puntuale nelle osservanze, il pellegrinaggio a Gerusalemme. E quello che adesso, essendo deportato a Ninive, non può più realizzare un po' più, essere pellegrino a Gerusalemme, offrire le decime, le primizie, secondo le regole non può più, però si dedica alle elemosine a Ninive, affermato a questo. Io nei miei confronti, nei confronti dei miei fratelli a Ninive deportato, sono sempre stato generoso nel condividere quello che avevo, mettere a disposizione tutto quello che mi ha consentito di confermare un vincolo di indissolubile parentela, le mie elemosine. E adesso vedete il versetto 10, è proprio al tempo della deportazione che fa riferimento, tempo della deportazione che ancora riguarda il suo presente. Dopo la deportazione in Assiria, ecco, la deportazione in Assiria, sono avvenimenti tragici che sconvolgono la storia del popolo, le tribù del nord, questo è un fatto storico travolgente, man mano le tribù del nord vengono erose dall'impero assiro in espansione, poi il regno settentrionale viene cancellato, Samaria la capitale viene distrutta, la popolazione deportata, gli assiri non guardano in faccia a nessuno, gli assiri hanno inventato la deportazione. Nella storia dell'umanità l'impero assiro che ha inventato come garanzia di dominio sulle popolazioni vinte in modo tale che non ci fosse una rivincita la deportazione, perché una popolazione deportata, almeno decapitata nei suoi componenti qualificate, non è in grado di reagire. Ci vorranno generazioni e generazioni perché possa anche solo accennare a momenti di ribellione, di ripresa, di recupero. La deportazione ha l'effetto di una bomba atomica. E l'hanno inventato gli assiri. Qualcuno deve inventare, no, le cose nella storia umana. Come qualcuno ha inventato la bomba atomica, qualcuno ha inventato la deportazione. Ecco. E gli assiri in questo hanno lasciato un'eredità. E dunque io mi sono trovato a Ninive, dice. Quando fui condotto prigioniero e arrivai a Ninive, tutti i miei fratelli e quelli della mia gente mangiavano cibi dei pagani. I miei fratelli si adattavano, vedete. Le osservanze alimentari diventano adesso importantissime, perché non potendo più pellegrinare, non potendo più offrire le decime, il Tempio di Gerusalemme non è possibile raggiungere, non ci pensa più nemmeno, è a Ninive. Però ci sono degli elementi che servono a lui per garantire la sua identità, la sua alternativa rispetto al contesto nel quale pure è introdotto, e vedremo anche con un certo successo per un periodo. E invece quelli della mia gente, i miei fratelli, mangiavano i cibi dei pagani, le osservanze alimentari vengono completamente disattese. Nessuno ci pensa più, figuriamoci se in una situazione così drammatica uno si preoccupa di quelle osservanze che sono peraltro prescritte e che rimangono come un criterio di identificazione per coloro che appartengono al popolo dell'alleanza. E io no. Vedete, lui rifiuta questi che sono dei comportamenti scontati, un modo per adattarsi e sembra lì per lì risolvere qualche problema potrebbe diventare causa di una sofferenza ulteriore, ancora più massiccia di quella che già non patiscono gli esuli a Ninive. E questi mangiano quello che trovano, mangiano come possibile. Io mi guardai bene dal farlo. Poiché restai fedele a Dio, con tutto il cuore. Notate che Tobi non inganna, è così. Restai fedele a Dio con tutto il cuore e non sta giudicando nessuno, i miei fratelli. Restai fedele a Dio con tutto il cuore. L'Altissimo mi fece trovare il favore di Salmanassar. E adesso vedete, veniamo a sapere che mentre non accetta ipotesi di solidarietà con l'ambiente nuovo in cui i deportati si devono pure inserire, e non accetta di adattarsi in quella maniera che sembra necessaria e garantire almeno la sopravvivenza. Malgrado tutto questo, vedete, Toffi ci parla di come nel corso degli anni ha poi affrontato e realizzato una carriera di successo negli ambienti del commercio e del commercio internazionale. Non abbiamo a che fare con un pinco pallino qualunque, abbiamo a che fare con un personaggio che, vedete, non ci tiene mica a sbandierare le sue conquiste, anche perché poi arriva il momento in cui le conquiste sono vanificate. E anche Toby si troverà alle prese con vicende fallimentari a dir poco drammatiche. Ma vedete, qui stavo leggendo l'Altissimo. È opera sua, è opera del Dio vivente. L'Altissimo mi fece trovare il favore di Salmanassar, il gran re, del quale presi a trattare gli affari. Venni così nella Media, ancora più ad Oriente, dove, finché egli visse, conclusi affari per conto suo. Fu allora che Arage di Media, presso Gabael, un mio parente, figlio di Gabri, depositai in sacchetti la somma di 10 talenti d'argento, questo collaboratore in quella regione lontana, dove lui ha depositato questo patrimonio. Sono 10 talenti d'argento, non è poco, ma esatto, là sempre più ad Oriente, vedete, lui ormai è un popolo disperso sulla scena del mondo, verso periferie sempre più remote, e là nella Media c'è questo Gabael, un mio parente, là, una stazione commerciale dove lui ha sistemato questo deposito in quegli anni. Ma poi è successo che quando Salmanassar morì, gli successe il figlio Sennacherib, e allora le strade della Media divennero impraticabili e non potei più tornarvi. Dice, da un re all'altro sono le crisi dell'istituzione imperiale, passaggi da un'organizzazione del potere a un'altra, non più Salmanassar ma Sennacherib, e allora le strade della Media divennero impraticabili per me. Non potei più dedicarmi con il successo registrato a quelle attività commerciali, e quindi non potei più tornarvi. E al tempo di Salmanassar facevo spesso l'elemosina a quelli della mia gente. Toby è divenuto abbiente, ha modo di mettere a disposizione una disponibilità di aiuti piuttosto ingente. Infatti, dice, io facevo elemosine, ce l'aveva già detto, e qui adesso ribadisce: facevo spesso elemosine a quelli della mia gente, donavo il pane agli affamati, gli abiti agli ignudi, e se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Ecco, attenzione a questo comportamento di Toby. Nel corso degli anni, vedete, io davo da mangiare gli affamati, vestivo gli ignudi e mi occupavo di raccogliere i cadaveri di coloro che erano buttati dietro le mura, non restavano insepolti, in un contesto, vedete, che tende a diventare sempre più preoccupante, dunque un equilibrio politico che è mantenuto da parte del potere centrale esercitando una violenza sistematica, per cui qui ci sono morti per la strada e morti che appartengono alla categoria dei deportati, degli esuli, come il caso del nostro Toby. E lui dice, io li seppellivo. Vedete, questo comportamento di Toby è emblematico per noi, questa sua preoccupazione di custodire tutto quello che appartiene al passato. Ed è una custodia impegnativa, dolorosa, ma sincera, generosa, coraggiosa. Toby è rivolto al passato e avverte fortemente l'impegno di custodire il passato, la memoria del passato, le osservanze, anche quando non può più pellegrinare a Gerusalemme. Potrà almeno fare l'elemosina, potrà almeno raccogliere i morti. Non può più pagare le decine del tempio, non c'è più il tempio. Può raccogliere i morti. E adesso vedete che qui veniamo a sapere, versetto 18, seppellì anche quelli che aveva uccisi Sennacherib quando tornò fuggendo dalla Giudea. Dunque Sennacherib, l'altro re, quello che è succeduto a Salmanasar, qui è attivo sul fronte della repressione nei confronti di movimenti che ritiene sospetti, pericolosi, nell'ambiente dei deportati a Ninive, e Sennacherib ha infierito quelli che aveva uccisi, perché Sennacherib è reduce da una campagna militare che è stata sfavorevole e vedete se la prende con gli stranieri di casa. E quindi al tempo del castigo, tutto questo avviene, al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori. Nella sua collera egli ne uccise molti. E io sottraevo i loro corpi per la sepoltura. E Sennacherib invano li cercava. Io li raccoglievo, li nascondevo, li seppellivo. Sennacherib li cercava e questi cadaveri scomparivano. Ma un cittadino di Ninive andò ad informare il re, dunque c'è una delazione a suo danno, e tutto lascia intendere, vedete, che questo cittadino di Ninive, uno di Ninive, dice, sia poi in realtà uno dei deportati a Ninive, che è perfettamente al corrente di quello che sta succedendo e che informa l'autorità pubblica circa la responsabilità di Toby. E Toby, proprio uno dei suoi, l'ha tradito. E uno di Ninive, uno di quelli, andò ad informare il re che io li seppellivo di nascosto. E quando seppi che il re conosceva il fatto e che mi cercava per essere messo a morte, non si scherza, colto dalla paura, mi diedi alla fuga. Vedete come da quella situazione di benessere di cui Toby godeva, all'improvviso si trova ad essere niente meno che un fuggiasco, doppiamente esule, e per sottrarsi alla cattura che Sennacherib ha deciso. E dunque il patrimonio cancellato, la famiglia frantumata, Toby è costretto alla fuga, e gliene capita in tutti i colori, e come no. E poi è sempre come una grandinata, i guai capitano sempre così, boom, uno dopo l'altro. Ed ecco, i miei beni furono confiscati, passarono tutti al tesoro del re. Mi restò solo la moglie Anna con il figlio Tobia. Tobia, il tempo della disgrazia. È successo anche questo. Il tempo della disgrazia. E con, vedete, quel di più rispetto al fatto oggettivo, che è l'improvviso impoverimento, la necessità di scappare in zone impervie, remote, e tutto questo perché seppelliva i cadaveri, perché custodiva il passato, perché era responsabile nei confronti di una storia sbagliata di cui pure lui ha assunto in pieno l'eredità. E in più, vedete, si aggiunge questa delusione che certamente serpeggia nell'animo suo, perché si rende conto di essere stato denunciato al cospetto del re da parte di uno degli altri deportati a Ninive. E così adesso fuggiasco. E allora arriviamo alla fine del capitolo. Neanche 40 giorni dopo, vedete che poi la disgrazia viene superata. Neanche 40 giorni dopo il re fu ucciso da due suoi figli. Altro rivolgimento all'interno del sistema di poteri da cui dipende la gestione dell'impero. E dunque il re Sennacherib trucidato dai suoi figli, i quali poi fuggirono secondo i dell'Ararat. Non sono in grado di assumere la conduzione del regno e scappano anche questi. Allora gli successe allora il figlio Assaradon, ecco, questo è il nuovo sovrano. Egli nominò Achicar, figlio di mio fratello Anael, incaricato della contabilità del regno ed ebbe la direzione generale degli affari. Questo nome di Achicar è il nome di un personaggio che nella tradizione sapienziale di molti popoli dell'Oriente è una figura di riferimento, ma qui nel racconto che stiamo leggendo compare come un nipote, guarda caso, un nipote di Tobbi, che si trova ad occupare una posizione di altissimo livello, e capo della contabilità nel regno, direzione generale degli affari. Allora Achicar prese a cuore la mia causa e potei così ritornare a Ninive. E Tobi di nuovo a Ninive, naturalmente senza patrimonio, naturalmente con la sua famiglia, e che nel frattempo ha subito insieme con lui le conseguenze di questa pesante disgrazia. Sono passati anni, sono invecchiati lui e sua moglie, e il figlio è cresciuto, il figlio è un uomo adulto ormai. Tobia, che poi è il nome che dà il titolo al nostro libro, e verificheremo per quale motivo. E adesso veniamo a sapere che Achicar, al tempo del re Sennacherib, Achicar era stato gran copiere, ministro della giustizia, amministratore sovrintendente della contabilità, e Assaradon l'aveva mantenuto in carica. Egli era mio nipote e uno della mia parentela. Dunque, adesso di nuovo Tobi a Ninive. Leggiamo ancora qualche riga, poi ci fermiamo per un intervallo e riprenderemo. E Tobi, ormai anziano, è ritornato a Ninive, è il contesto nel quale sta poi elaborando i suoi ricordi. È l'uomo della memoria, Tobi, l'uomo che custodisce le reminiscenze del passato con grande devozione, con grande senso di responsabilità, in un mondo, vedete, dove ne succedono di tutti i colori. Il grande impero assiro che domina il mondo, però poi mutamenti, trasformazioni, sconvolgimenti, equilibri di potere che sono fragilissimi e vengono ricomposti secondo altri criteri, le cose della storia umana. E adesso, dopo il ritorno dalla fuga, qualche versetto poi ci fermiamo. Sotto il regno di Assaradon ritornai dunque a casa mia e mi fu restituita la compagnia della moglie Anna e del figlio Tobia. Per la nostra festa di Pentecoste, adesso un fatto che succede nella festa di Pentecoste, perché Tobi ci tiene ancora a festeggiare i momenti tradizionali secondo il calendario liturgico di Israele, anche se per la festa di Pentecoste si pellegrinava a Gerusalemme, non è più possibile pellegrinare a Gerusalemme, però lui vuole festeggiare Pentecoste. Pentecoste è la festa del 50° giorno dopo la Pasqua, è la festa che ricorda nella tradizione di Israele il dono della legge su cui poi viene fondato il rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo. La Pasqua è il ricordo della liberazione dall'Egitto, Pentecoste è il ricordo del dono della legge, quando il popolo ormai è accampato ai piedi del Sinai e il Signore così dichiara la sua intenzione di fare alleanza. Festa di Pentecoste. È la festa delle settimane, 7 settimane, fino al 50° giorno. Avevo fatto preparare un buon pranzo e mi posi a tavola. La tavola era imbandita di molte vivande, dunque un pranzo speciale per il giorno della festa. E dissi al figlio Tobia, figlio mio, vedete Tobia ormai è adulto, figlio mio, va e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi. Un incarico dato a Tobia, è in grado di circolare lungo le strade della città e dice: se vedi uno dei nostri in condizione di miseria, portalo a casa che pranzi con noi. È una missione affidata al figlio Tobia, una volta che la mensa è preparata, ma la mensa può essere davvero il segno valido per celebrare la festa se è una mensa condivisa, se no è come se mancasse qualcosa alla celebrazione della festa. E anche nel tempo dell'esilio, anche in un contesto di povertà come quello che adesso Tobia e i suoi sperimentano, l'accoglienza è necessaria per restare, come Tobi desidera ardentemente, fedele alla tradizione antica, la festa di Pentecoste. Allora va a vedere se c'è qualcuno. Leggiamo qualche riga ancora. Io resto ad aspettare che tu ritorni. E Tobia uscì insieme in cerca di un povero tra i nostri fratelli. Di ritorno disse: padre, attenzione a questo colloquio adesso. Tobia è ritornato? È solo, non ha portato nessuno. Padre, gli risposi, ebbene figlio mio. Padre, riprese, uno della nostra gente è stato strangolato e gettato nella piazza dove ancora si trova. C'è un cadavere in piazza. Notate questo dialogo ridotto all'essenziale. Padre, figlio, padre, figlio. Ricordate il dialogo tra Abramo e Isacco, capitolo 22 del Genesi. Padre, figlio mio, padre, figlio mio. Ma è dialogo che in certo modo sintetizza tutta la direzione neotestamentale. Abba! Ecco mio figlio, tu sei mio figlio. Ricordate la parabola del figlio che se ne va poi ritorna a casa. Padre, figlio. Padre, figlio, cosa c'è di mezzo? Un cadavere. Uno dei nostri strangolato è rimasto in piazza. E io allora mi alzai, lasciando intatto il pranzo, tolsi l'uomo dalla piazza. Vedete che Tobi ancora una volta si fa carico del cadavere, malgrado tutto quello che è successo. Tolsi quell'uomo dalla piazza, lo posi in una camera, sistema in un ambiente a parte, in attesa del tramonto del sole, perché dopo il tramonto del sole, finita la festa, allora potrà procedere, per poterlo seppellire, perché adesso è il giorno della festa, ma intanto ha collocato il cadavere in questo spazio riservato, e allora ritornai e lavatomi, si deve purificare, presi il pasto con tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel: si cambieranno le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento, e piansi, Ecco, vedete, la mensa festiva diventa il momento in cui viene condivisa la tristezza, lacrime che si mescolano con il pasto. E la citazione del profeta Amos è più che mai eloquente, perché è il profeta che appartiene a una storia antica, ottavo secolo avanti Cristo, è il profeta che già annunciava a suo tempo: si cambieranno le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Dunque una colpa collettiva che investe la storia del popolo e la riduce da una testimonianza dell'appartenenza al Signore in una denuncia del fallimento. Le vostre feste saranno trasformate in lutto. E adesso vedete, ci siamo. Tobi a Ninive, dopo tutto quello che è successo, piange. Fermiamoci qui per adesso, riprendiamo tra un quarto d'ora. Ce la fate? Ce la dovete fare. Ecco. Allora, a mezzogiorno celebriamo la messa. Yeah, it's about